television is a massive, massive, mass hypnotist to the global mind. It is implanting a belief in reality. Once we take on that belief, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief.
Ascoltaci su www.banderadio.info.
Buonasera a tutti, questo è il GR delle 20 e siamo su Banda Radio. Iniziamo con il sommario delle notizie, partiremo dal Teatro Garibaldi aperto, nuove iniziative, un po' di calendarizzazione della settimana. E dopodiché andremo a Trapani, dove c'è stato lo sgombero del CNT e ancora sgomberi dallo stabile in via Libia 67, questa volta a Bologna, occupato da venerdì sera.
Passeremo poi alla notizia sui clandestini rimpatriati in aereo con scotch sulla bocca, poi andremo in Afghanistan dove i Marines si fanno le foto in posa con cadaveri e infine ad Oslo con Breivik che non fa i nomi degli altri cavalieri templari.
E finiremo con l'approfondimento sulla riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Ok, partiamo da notizie vicino a noi a Palermo, Teatro Garibaldi aperto, ricordiamo, per oggi sono previste delle iniziative, alle 18.30 c'è un incontro aperto con il professore colombiano Abello, a seguire live De Madre Mia e Commedia dell'Arte con Cristina Coltelli. L'incontro che si terrà oggi alle 18.30 tratterà del tema De Sarollo e cultura, ovvero sviluppo e cultura, interverranno Dina Caldela e Lobadi Perez dell'Università Tecnologica di Cartagena de Indias in Colombia. Verrà presentato il progetto del Centro Culturale Ciudad Movil, il collettivo di danza periferia. Al termine dell'incontro assisteremo ad una performance di danza contemporanea a cui parteciperà anche la ballerina Elissa Marshall. E poi ricordiamo che c'è un'iniziativa, il Teatro Garibaldi ha lanciato un'iniziativa che si chiama Una sedia per il Teatro Garibaldi aperto, quindi invitiamo chiunque abbia sedie in più o qualsiasi cosa che possa arredare il teatro di portarla e di condividere questi oggetti con tutta l'iniziativa. Ci spostiamo a Trapani, dove questa mattina alle ore 5.30 è stato sgomberato il presidio degli operai in lotta della CNT da circa 200 agenti di polizia in assetto antisommossa. I lavoratori della CNT sono stati licenziati poco prima della fine del 2011 dalla famiglia D'Angelo e per 7 mesi hanno occupato la petroliera Marettimo M. Successivamente hanno deciso di terminare l'occupazione e proseguire il loro percorso di lotta con la creazione di una cooperativa che permettesse loro di autogestire realmente il loro lavoro e le loro vite, continuando a mantenere il presidio permanente negli spazi dei cantieri navali per continuare a sensibilizzare i cittadini di Trapani per ribadire che il padrone di turno non potrà né speculare né ripagare i suoi debiti con i soldi dei lavoratori e né mettere i lavoratori gli uni contro gli altri. Quindi lanciamo questo appello, purtroppo sono stati sgomberati, ma comunque la solidarietà non può essere, non è detto che finisca, anzi non deve finire, bisogna alzare anche la voce. Altre notizie di sgombero, questa volta ci arriva da Bologna. Alle 8 di questa mattina è stato effettuato lo sgombero dello stabile di Via Libia 67, occupato da venerdì sera da un gruppo di anarchici. Una parte degli occupanti è stata condotta all'esterno dell'edificio e non ha opposto resistenza, ma un piccolo gruppo è salito sul tetto esponendo bandiere notav, intonando cori contro le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani. Nei pressi del luogo dello sgombero si è radunato in presidio un gruppo di quindicina di giovani solidali con gli occupanti. Il traffico sul ponte di Via Libia è stato interrotto da entrambi i lati. Polizia e carabinieri dirottavano verso strade laterali anche chi passava a piedi. Alle 11.30 gli agenti della Digos sono saliti sullo stabile, dove 8 attiviste, tutte donne, continuavano la protesta e le hanno calate di peso una per una, quindi diciamo dei comportamenti alquanto opinabili.
Arriva da Facebook la denuncia invece del regista Francesco Sperandeo su quanto è accaduto oggi su un volo Alitalia-Roma-Tunisi. Secondo quanto ha riportato, una foto con due migranti con nastro da pacchi a tappare la bocca e fascette di plastica ai polsi, che venivano scortati da due appartenenti alle forze dell'ordine in abiti borghesi, che sono stati rimpatriati in Tunisia. Tutto ciò ovviamente è un trattamento disumano e il regista non fa che notare che tutto ciò è accaduto tramite, diciamo, un volo di linea, senza nessuno che riuscisse mai a dire qualcosa. Passiamo adesso a New York, dove il Los Angeles Times pubblica oggi delle foto riguardanti dei soldati americani in Afghanistan. Il giornale, nonostante le pressioni che dice di aver avuto dalle autorità militari USA, ha deciso di pubblicare due delle 18 foto di cui è entrato in possesso. La più scioccante mostra due soldati USA accanto a due agenti della polizia afghana che tengono sollevate da terra per i piedi due gambe nude malamente amputate e sanguinolente. Nell'altra si vede un soldato in primo piano che sorride mentre alle sue spalle un suo compagno esanima il cadavere di un uomo che ha gli occhi sbarrati. Il Los Angeles Times scrive anche che le altre foto si possono vedere due soldati in posa che sostengono la mano di un cadavere con il dito medio sollevato e così via dicendo. Scrive anche che si tratta di scatti del 2010 e di averli avuti dai soldati della stessa 82esima divisione aviotrasportata, a cui appartengono i militari ritrattati nelle foto, che hanno affermato di voler così attirare l'attenzione sui problemi di sicurezza di due basi in Afghanistan. Posare con cadaveri per fotografia per scopi diversi da quelli ufficiali rappresenta una violazione delle procedure militari, ha sottolineato un portavoce dell'esercito. E un'inchiesta sull'accaduto è stata già avviata, mentre il segretario della difesa Leon Panetta ha già espresso con fermezza la sua condanna. Continua invece ad Oslo, in Norvegia, la terza udienza del processo di Breivik, l'estremista di destra accusato del massacro di 77 persone, che oggi ha rifiutato di fornire i nomi di altri militanti che con lui avrebbero dato via a una risorgenza dell'ordine dei Cavalieri dei Templari. Su questo non mi esprimo, ha detto Breivik alle insistenti domande del PM. Nel suo manifesto politico di 1500 diffuso nel giorno del massacro di Utøya e di Oslo, egli scrisse di essere un membro dei Templari da lui rifondato insieme a tre persone a Londra nel 2002. Continua dicendo che lo rifarebbe di nuovo e ha messo in atto per lui il più sofisticato e spettacolare atto politico commesso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.
Da vantarsene proprio.
Sì, aggiunge poi che per lui finire la sua vita in prigione o morire per il suo popolo rappresenta il più grande onore che potesse ottenere. Il killer al suo arrivo in aula si è di nuovo rivolto ai giudici con il saluto di estrema destra. In apertura della seconda giornata del processo per la strage di Oslo, diciamo che continua a utilizzare questo saluto, e in più un giudice popolare che aveva invocato su internet la morte di egli stesso è stato ricausato dai giudici che hanno esaminato la richiesta avanzata da accusa, difesa e parte civile. Il procuratore norvegese ieri ha mostrato poi un video dove si vedono gli attimi successivi alla prima esplosione davanti alla sede del governo della capitale, e in tutto questo il Breivik non ha mostrato alcuna emozione, mentre tutte le persone comunque presenti in aula non ovviamente
si sono commosse,
commosse,
come umanamente prevedibile. Sì. Ci spostiamo in Italia, dove la Guardia di Finanza a Palazzo Chigi ha sequestrato 2,5 milioni di euro presso il Dipartimento per l'Editoria. Si tratta, secondo quanto si apprende, dei fondi già concessi ma non ancora erogati per il quotidiano L'Avanti e relativi all'anno 2010. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato firmato dal PM di Napoli, che indagano su Walter Lavitola e sul senatore Sergio De Gregorio in merito ai finanziamenti ottenuti alla cooperativa International Press, editrice dell'Avanti. Già dal 1997 al 2009 il quotidiano socialista ha percepito finanziamenti dal fondo per l'editoria pari a oltre 23 milioni, soldi ottenuti secondo i magistrati attraverso documenti attestanti spese in realtà mai sostenuti e, aggiungo io, soldi nostri. Dalle indagini della Guardia di Finanza, che hanno portato all'arresto di Lavitola e alle richieste d'arresto inviate al Senato per De Gregorio, entrambi accusati di associazione a delinquere, infatti è emerso che per oltre 10 anni la International Press ha avuto accesso ai contributi pubblici per l'editoria attraverso il sistematico ricorso a fatture per operazioni inesistenti e documenti falsi, per prestazioni mai eseguite, per gonfiare la tiratura del giornale e per sovradimensionare la diffusione. Soldi che in gran parte sarebbero poi stati trasferiti su una serie di conti esteri, come ha rivelato il PM un giornalista dell'Avanti, che sarebbe stato costretto dalla vita a compiere alcune di queste operazioni.
Continuano le indagini sulla Lega, questa volta è il turno di Roberto Maroni. Visure camerali e appunti scritti a mano sono il contenuto del dossier appunto su Roberto Maroni, ordinato dall'ex tesoriere della Lega Nord Belsito e probabilmente sequestrato dagli inquirenti delle procure che stanno indagando appunto su di lui. Lo rivela Panorama nella sua inchiesta esclusiva, dove racconta quale fosse il cuore dell'indagine avviata da gennaio. Gli investigatori privati stavano seguendo la pista delle barche di Maroni, dove si sono concentrati su 3 natati, secondo loro riconducibili, ovvero un catamarano e 2 motoscafi. Il primo sarebbe stato intestato a una società di un presunto prestanome, mentre uno dei 2 motoscafi sarebbe stato recentemente trasferito a Porto Rosa in Slovenia. Maroni ha accettato di replicare punto su punto le accuse di Belsito, dicendo: non ho alcuna difficoltà a farlo perché non c'è nulla di segreto e meno che limpido. L'ex ministro racconta tra l'altro di non avere nessuna barca a Porto Rose, ma che per 3 anni ha tenuto ormeggiata la sua a Porto Rose in Sicilia, quindi diciamo che è una bella scusa. Continua invece sempre parlando della Lega, ritornano invece dagli atti acquisiti degli inquirenti milanesi nell'inchiesta sui fondi della Lega Nord, ci sono le firme di Rosi Mauro e di Pier Giorgio Stiffoni nei certificati di consegna relativi all'acquisto di diamanti per 300.000 euro. I PM stanno facendo accertamenti per capire con quali soldi, se personali o di altra origine, siano stati comprati. Da quanto si è appreso, nelle carte acquisite dagli investigatori della GDF, su disposizione della Procura di Milano, viene indicato che il vicepresidente del Senato Rosi Mauro e il senatore Pier Giorgio Stiffoni hanno aperto 2 conti lo scorso gennaio e con questi conti, accesi ad hoc, hanno comprato attraverso una società di intermediazione 300.000 euro di diamanti, 200.000 per Stiffoni e 100.000 per Mauro.
Giustamente.
Tra le carte acquisite ci sono i certificati di consegna dei diamanti con le firme personali dei 2 parlamentari. Gli inquirenti dunque stanno compiendo accertamenti per capire se si è trattato di un investimento fatto a titolo personale con i soldi degli stessi parlamentari.
Adesso concludiamo con una notizia che è stata, diciamo che è passata decisamente inosservata, non capendo la reale importanza, cioè quella della la riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Infatti ieri è stata approvata in Parlamento la modifica dell'articolo 81, che ricordiamo che è l'articolo che disciplina il documento di bilancio dello Stato, con la maggioranza di 2/3, che prevede PDL, PD e Terzo Polo e anche l'IDV, inibendo così il referendum confermativo. Quindi intanto la Costituzione è stata modificata da un governo non eletto democraticamente senza il parere del popolo, e questo già di per sé è un fatto gravissimo. Poi, se andiamo nello specifico, ci sono gli aggravanti. La modifica introduce nell'articolo il pareggio di bilancio, che prevede si verifichi quando il debito pubblico, il rapporto al PIL, resta costante. Quindi, con il nuovo punto costituzionale, detto in soldoni, si mira a far sì che vadano in pareggio le spese e le entrate dello Stato, e si impedisce costituzionalmente il deficit di bilancio dello Stato. Il deficit, ricordiamo, è quando appunto lo Stato si indebita per far fronte alla spesa pubblica, in casi come per quello attuale di recessione. E questa cosa, letta così, può sembrare apparentemente ragionevole, ma in realtà assolutamente folle, perché così facendo si stanno replicando gli errori drammatici degli anni 30. Cioè, quando ci si trova alle prese con la recessione, oggi come 80 anni fa, accade che i privati investono meno, ed è qui che sarebbe fondamentale appunto un decisivo intervento pubblico, con investimenti che facciano in modo che la domanda aggregata, cioè l'insieme dell'economia, aumenti per ripresa. Quindi questi effetti benefici poi si riassorbirebbero negli anni a seguire con effetti positivi sui conti pubblici. Cosa significa questo per un paese come l'Italia? Semplicemente che sarà impossibile mettere soldi nei settori che invece richiedono un forte investimento, ad esempio nella cultura, nella ricerca o nelle infrastrutture utili. Ovviamente non c'è compresa la TAV in queste infrastrutture utili. E così concludiamo il nostro GR. Come appuntamenti vi ricordiamo come sempre il Teatro Garibaldi aperto, la massima partecipazione ovviamente è sempre molto gradita. Vi ricordiamo di nuovo alle 18:30 incontro aperto col professore colombiano Abello, a seguire poi live di Madre Mia e altri spettacoli teatrali. Vi ricordiamo di nuovo l'iniziativa Una sedia per il Teatro Garibaldi aperto, e chi ha un sacco a pelo e non sa dove e vuole cambiare location per dormire stanotte può benissimo andare al Teatro Garibaldi aperto. Con questo vi salutiamo e ci risentiamo domani alle 20 su www.bandaradio.info.